Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima, come ogni mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao Elena, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, buonasera, allora i contatti prima di tutto 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp in diretta e diretta @popolarenetwork.it invece per le vostre mail. Invece le mail da mandare alla trasmissione le dovete mandare a clima@radiopopolare.it, poi ci sono i contatti di Enostra.
Mail info@enostra.it e numero verde 800-593-266, attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Di che cosa parliamo questa sera, cara Marianna?
Allora, stasera parleremo di Carlo Monguzzi, che è mancato nei giorni scorsi nelle note del prof, di energia geotermica con l'analista Giulia Cittadini, poi parleremo di Orban, Magyar e clima in Ungheria con Alessandro Pilo, giornalista ambientale che abita a Budapest, e del Green Energy Day con Federico Bufalini, che è presidente della prima CER, Comunità Energetica Eolica d'Italia.
E poi eventi e poi la nostra rubrica, ma soprattutto per cominciare come sempre la nostra rassegna stampa a cura di Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao, come state?
Bene, bene, eri fortissimo.
Sì, cioè proprio anch'io ho fatto un balzo indietro.
Sì. Abbiamo fatto allora, anche una...
tutto l'entusiasmo che avevo da trasmettervi, vedete, non stavo nei decibel.
No, era una mia incompetenza, abbiamo anche fatto una prova tecnica, quindi insomma, non, chissà che cosa è successo, forse se, sì, vabbè. Comunque, caro Lorenzo, rassegna stampa settimanale, facciamo tutte le settimane, questa è stata una settimana piena, ma insomma, come forse quelle precedenti anche, c'è stato il rinnovo del blocco di Hormuz, il costo dell'energia che cresce, i nuovi dati sulle rinnovabili, e tu da che cosa vuoi partire?
Questa settimana parto dalle lumache e per la precisione da una lumaca specifica, il nome scientifico è la Cumia intertexta, ma noi qui fra amici la possiamo chiamare la lumaca vampiro.
Abbiamo molte domande, Lorenzo, intanto perché si chiama lumaca vampiro e perché ce ne stai parlando?
Allora, in ordine per le vostre domande. Primo, si chiama lumaca vampiro perché questa lumaca, un piccolo gasteropode come tutte le lumache, è grande pochi centimetri e si nutre del sangue di pesci, cui si attacca con delle ventose o con una proboscide con cui succhia durante la notte, quando i pesci stessi riposano sui fondali
sabbiosi.
La
zanzara.
È la zanzara dei mari. E parliamo di questa zanzara dei mari perché è candidata al prestigioso titolo di, pensate un po', mollusco dell'anno. Pensate un po', vi dicono che nella vita non potete essere niente, voi rispondete potrei essere il mollusco dell'anno, che è un titolo vero, indetto da un prestigioso centro di ricerca di Francoforte. E vi dico di più, se non vi siete ancora ripresi dall'eliminazione dell'Italia ai mondiali, sappiate che avete una fantastica alternativa in quanto a competizione da seguire, perché la candidatura della Cumia intertexta, di questa lumaca vampiro, che è arrivata in finale, ora si confronterà con un altro mollusco, è stata portata avanti da un team di scienziati italiani. E perché inizio con questa notizia? Perché secondo me ci ricorda che in tutto questo brutto che raccontiamo settimana ogni settimana, il mondo rimane un posto meraviglioso e pieno di cose curiose.
Ma Lorenzo, noi ti paghiamo purtroppo proprio per raccontarci queste notizie brutte, quindi cos'altro è successo questa settimana oltre al trionfo della lumaca vampiro?
È successo quello a cui ci siamo abituati, cioè gli iraniani e gli statunitensi che si incontrano, poi si mandano al diavolo, poi fanno sapere che forse si incontreranno di nuovo, ma nel mentre lo stretto più famoso del mondo, cioè lo stretto di Hormuz, rimane chiuso, anzi tecnicamente ora è doppiamente chiuso, perché gli iraniani non fanno passare già dall'inizio della guerra le navi statunitensi e dei loro alleati, se non alcune pagando un pedaggio, e gli statunitensi hanno deciso che per ripicca non faranno passare le navi iraniane e quelle dei loro alleati, e quindi nell'insieme non passa nessuno e la crisi energetica peggiora. Ieri l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha pubblicato un nuovo report dove stima che il crollo del consumo di petrolio che stiamo vivendo in questi giorni è il più grande dei tempi del Covid, quando, come dire, ricordiamo, eravamo tutti chiusi in casa in lockdown, quindi poco da consumare c'era. Mentre un'altra analisi, questa volta di una compagnia privata statunitense, Wood Mackenzie, dice che uno dei paesi più colpiti in Occidente dalla crisi energetica sarà, indovinate un po' quale, l'Italia, perché dipendiamo per la maggioranza della nostra energia dall'importazione di fossili estero.
Ma questa dipendenza non toglie il sonno al nostro governo, anzi, secondo un report di Italy for Climate, letto in esclusiva dal Sole 24 Ore, nel 2025 le nuove installazioni di rinnovabili in Italia sono calate per la prima volta, dopo anni di crescita, segnando un rallentamento del 4%. La regione che ne ha installate di più è il Lazio, quella che ne ha installate di meno è la Valle d'Aosta, per ovvie ragioni di dimensioni, ma anche regioni grandi ne hanno messe decisamente pochine, in primis proprio la nostra Lombardia e come lei anche Piemonte, Puglia e Sardegna.
E dispetto di chi, no, ci dice che ci stanno invadendo le colline con le pale, i pannelli, ne abbiamo troppi, la verità che ci dicono i dati è che la vera invasione rimane quella del gas, del carbone, del petrolio, che paghiamo a caro prezzo dall'estero così da poterci inquinare meglio. Ma se il nostro sistema energetico non brilla, per fortuna in Italia siamo campioni altrove, siamo campioni ad esempio della libertà politica e della libertà di informazione. L'ONG Recommon ha annunciato infatti che la multinazionale del fossile Eni gli ha comunicato la richiesta di avvio di una mediazione obbligatoria in sede civile per presunta diffamazione aggravata e il valore dell'azione, quindi dell'eventuale risarcimento, sarebbe stimato nella modica cifra di 800.000 euro. Le dichiarazioni per cui Eni si sente diffamata riguardano una storia di licenze estrattive in acque palestinesi, ne avevamo già parlato qua, una delle ultime cose che Eni, secondo la stampa israeliana, sarebbe poi uscita dal consorzio accusato anche da Recommon. Come dire, ve lo diciamo per dire che il giusto clima, no? Ecco, tira un bel clima per chi fa attivismo in Italia, per questo vi segnalo sul sito di Recommon che è possibile donare per contribuire alle spese legali dell'associazione.
E Lorenzo, abbiamo anche delle belle notizie.
Ma io speravo vi bastasse quella del Lumaca Vampiro,
ma
secondo
no,
me
ma
è
no.
Bellissima. Però se ne volete altre ce le andiamo a pescare. Ad esempio, secondo il think tank Ember, che è uno di quelli che citiamo più spesso in questa rassegna stampa, a marzo, per la prima volta nella storia, negli Stati Uniti le rinnovabili hanno prodotto più energia elettrica del gas fossile, che di solito è la fonte principale. Ora, l'abbiamo detto altre volte questo, nonostante la guerra all'energia pulita di Trump, che sta davvero facendo molti danni, anche negli Stati Uniti la transizione pur lentamente avanza. Ovviamente il fatto che ci sia stato questo successo a marzo non vuol dire che stabilmente le rinnovabili superano il gas, anzi, però è un nuovo record che conferma una tendenza che è ancora in atto. E seconda bella notizia, sempre dal mondo anglosassone ma più vicino, nel Regno Unito in estate, qua leggo dal Guardian, il governo chiederà alle famiglie di consumare più energia. Sembra un po' assurdo in tempi di piena crisi energetica, ma è quello che succede quando inizia a piazzare le rinnovabili. Il punto del governo ovviamente non è aumentare i consumi in senso assoluto, ma far consumare l'energia elettrica negli orari in cui è più abbondante ed economica, cioè per esempio quando splende il sole. L'idea è che le compagnie energetiche saranno incentivate a fornire tariffe più basse e prezzi più bassi in quegli orari, così che la gente possa approfittarne per fare la lavatrice o caricare l'auto elettrica. Ci vince la rete, che sa dove mandare l'energia quando ne ha tanta, e ci vincono i cittadini che possono fare le cose più energeticamente costose spendendo meno. Infine, terza e ultima notizia, vi segnaliamo il 21 aprile a Roma, alla Sapienza, una protesta dei movimenti ecologisti in occasione del Vertice di Santa Marta. E voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, mi direte, e che cos'è il Vertice, non riesco a parlare, il Vertice di Santa Marta, vedete l'emozione di parlare di queste cose, con le buone notizie già mi impappino. Ecco, per sapere che cos'è questo meraviglioso Vertice di Santa Marta, vi tocca continuare ad ascoltarci, ad ascoltare il giusto clima, perché ne parleremo più che abbondantemente a partire dalla prossima settimana.
Ah, spietato, spietato, te preme, lancia il sasso e poi finisce così la sua rassegna stampa. Va bene Lorenzo, allora ti aspettiamo la settimana prossima con una nuova rassegna stampa e tanto ti ascoltiamo più tardi invece con una tua intervista. Ciao.
Questo è il giusto clima che scopre il clickbait. Ciao, a dopo.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Talk to me. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slide right.
feel the same way. But I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. So don't be shy.
E allora il brano di prima era Olivia Dean con Man I Need, che si sposa benissimo con la sigla delle note del prof, il nostro Gianluca Ruggeri. E allora ascoltiamo direttamente da lui che cosa ci racconta, di che cosa ci parla questa settimana.
Torniamo un po' di tempo fa, torniamo ai primi anni 90, quando ero studente di ingegneria ambientale al Politecnico di Milano. E i corsi che frequentavamo erano un po' dedicati a diversi aspetti dell'ingegneria ambientale. Ci occupavamo di fatto della riduzione a valle di una serie di impatti dell'attività umana, per esempio come fare in modo che gli scarichi liquidi che magari uscivano dalle aziende, dalle imprese, avessero delle caratteristiche compatibili con l'essere messi in fognatura, e quindi magari prevedere degli impianti di trattamento dentro le imprese, oppure ci occupavamo di tutto quello che chiamiamo rifiuti, che possono essere rifiuti industriali, rifiuti inerti, rifiuti solidi urbani. E in particolare per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, gli impianti di trattamento che venivano considerati all'epoca erano per esempio le discariche, gli inceneritori. Di fatto la raccolta differenziata ancora non era partita, forse c'era solo per il vetro, e durante i nostri corsi i professori ci dicevano: possiamo anche immaginare di fare dei progetti di raccolta differenziata, certo non possiamo pensare di andare oltre il 20-25% di raccolta differenziata, e il resto lo dovremmo raccogliere come indifferenziato, semmai pensare a degli impianti di selezione a posteriori, no? Quindi portiamo tutto in un grande capannone e poi dividiamo il ferro dal vetro, dalle altre componenti, con degli impianti di selezione ex post che sono tecnicamente abbastanza complessi e non molto efficienti. In quegli stessi anni scoppiò lo scandalo di Tangentopoli, appunto ci fu un grande azzeramento della classe dirigente e della classe politica, in particolare all'interno del Consiglio regionale lombardo ci furono diversi arresti, quindi le persone che rimasero in consiglio decisero di votare una presidente di regione e una giunta regionale dei partiti di minoranza, che non avevano vinto le elezioni. Era una giunta rosso-verde presieduta da Fiorella Ghilardotti, che veniva dal PC, allora era nel PDS, e c'erano alcuni esponenti dei Verdi nominati assessore, cioè per esempio Fiorello Cortiana, assessore alla cultura, e Carlo Monguzzi, assessore all'ambiente. E quello che fece Carlo Monguzzi in quella parentesi in cui un po' per caso si ritrovò assessore regionale fu di introdurre la prima legge regionale italiana sulla raccolta differenziata, imponendo che almeno il 25% dei rifiuti fosse raccolto appunto attraverso la differenziazione. Quindi avevamo i professori che ci dicevano massimo 20-25% e Monguzzi, l'assessore, che diceva minimo 25%. E noi avevamo un circolo culturale come studenti e questa innovazione ci sembrava abbastanza importante. E quindi organizzammo un incontro pubblico e invitammo Monguzzi, l'assessore, a venire in università a raccontarci un po' la nuova legge, che non ci fu raccontata dai nostri docenti nei corsi, ma ci fu appunto raccontata da lui direttamente in questo incontro. E questa è l'occasione in cui ho conosciuto Carlo, che poi per molti anni non abbiamo più avuto modo di interagire, poi di nuovo verso il 2009-2010 di nuovo abbiamo avuto modo di rifrequentarci, e in particolare nel 2011 ci fu il referendum sul nucleare, abbiamo fatto diversi incontri pubblici anche con lui, e mi ricordo una volta, poco dopo l'esito del referendum sul nucleare, che in un incontro pubblico io dissi: vabbè, adesso non c'è più bisogno di avere incentivi alle rinnovabili, oramai è vero, 15 anni fa, oramai stanno diminuendo i costi, piuttosto gli investimenti dovremmo farli sulla rete, in modo tale che la rete sia in grado di accogliere i nuovi impianti. E mi ricordo che lui mi guardò un po' strano dicendo: cosa cavolo sta dicendo questo tizio? E da allora abbiamo avuto mille occasioni di interagire, sia pubbliche che più private, diciamo così. E come probabilmente sapete, lunedì Carlo è morto, oggi c'è stato il funerale molto partecipato, se ne è parlato sicuramente negli spazi nei notiziari di questa radio, ci piaceva ricordarlo anche qui. Non abbiamo avuto mai l'occasione di averlo ospite in questi anni, ma nonostante questo è una persona a cui tutti credo dobbiamo tantissimo. Era anche una persona con cui non era difficile litigare, quando non la si pensava allo stesso modo, ma non era uno che te le mandava a dire, era sempre molto franco, ma questa franchezza non è mai stata un impedimento, la stima e anche l'affetto personale, che credo sia stato reciproco in questi anni. Per chi non l'ha conosciuto, ci siamo presi questo spazio per ricordare un aspetto di Carlo Monguzzi di cui magari si è parlato un po' di meno. Ha parlato molto di Carlo Monguzzi che protestava, che rompeva le scatole, che era sempre in piazza, tutte le manifestazioni, no? Tutti noi l'abbiamo visto mille volte, ma è stata una persona che è stata anche capace di costruire tanto quando ha avuto la possibilità di sedere ai banchi del governo regionale, e ci ha dimostrato come si può tenere assieme la visione, no? Anche a lungo termine, anche un po' immaginifica, qualcosa che ancora magari non è stato sperimentato, con una grande pragmaticità, con la possibilità effettivamente di realizzare le cose. E questo è qualcosa che gli viene riconosciuto da tutti, anche da chi ha lavorato con lui in regione in quegli anni, con struttura tecnica, che lo ricorda ancora con grande riconoscimento appunto delle capacità operative. E quindi salutiamo Carlo, ciao Carlo, grazie per l'esempio, sei stato un maestro, ti ricorderemo sicuramente.
E anche a lui gli sarebbe piaciuta questa sigla, mi sa, ma cambiamo argomento, andiamo avanti. E a maggio è prevista la pubblicazione da parte della Commissione europea di un piano di azione per l'energia geotermica. In vista di questo, qualche giorno fa l'organizzazione no profit European Geothermal Energy Council ha scritto una lettera aperta sostenendo che il geotermico permetterebbe all'Europa, da un lato, di autoprodursi energia pulita e rinnovabile, sostituendo oltre il 40% dell'elettricità prodotta attualmente da gas e carbone, e dall'altro permetterebbe di promuovere una filiera interna di produzione di materie prime critiche. Ne parliamo con Giulia Cittadini, che è consulente senior delle politiche innovazione del European Geothermal Energy Council. Benvenuta al Giusto Clima.
Grazie, buonasera.
Buonasera Giulia. Allora, siccome è tanto che non parliamo di energia geotermica, partirei dalle basi molto molto brevemente, se ci puoi dire che cos'è l'energia geotermica.
Certo, allora l'energia geotermica è l'energia che si ricava dal calore naturale presente nel sottosuolo della Terra. In media sappiamo che la temperatura del sottosuolo tende ad aumentare in modo abbastanza costante con la profondità, e parliamo circa di un 25-30 gradi ogni chilometro. Questo significa che a basse profondità, più o meno una decina, un centinaio di metri, la temperatura tende ad aggirarsi intorno ai 20 gradi. E questa è una temperatura ideale per essere sfruttata da pompe di calore geotermico, che riscaldano e raffrescano singole unità abitative, edifici. Quando invece le profondità sono un pochino più considerevoli, quindi qualche centinaia di metri a qualche chilometro, le temperature aumentano ovviamente e raggiungono dei livelli utili per alimentare reti di teleriscaldamento e raffrescamento urbano, quindi parliamo di quartieri. Infine a grandi profondità, più o meno oltre i 2-3 chilometri, si raggiungono delle temperature molto elevate, centinaia appunto di gradi, che permettono di produrre elettricità. Quindi questo è importante, ci tenevo a sottolinearlo, perché spesso quando si parla di energia geotermica si pensa solo alla produzione di elettricità, quando in realtà l'energia geotermica permette la produzione anche di riscaldamento e raffrescamento. Ci tengo inoltre a sottolineare che l'energia geotermica è una fonte rinnovabile, è una fonte che è disponibile 24 ore su 24, quindi non dipende dalle condizioni meteorologiche, al contrario appunto di solare eolico, e questo ovviamente la rende estremamente attrattiva.
Ecco, sì, hai fatto benissimo a sottolineare i suoi utilizzi non solo per l'elettricità ma anche per il riscaldamento, che è ovviamente fondamentale per i nostri obiettivi di decarbonizzazione. E allora ti chiedo, il prossimo passo è: dove si utilizza il geotermico in Europa? Perché, e come mai finora è stata una fonte di energia che effettivamente non è stata molto utilizzata?
Sì, allora dipende anche qui dal tipo di applicazione di cui stiamo parlando, perché se parliamo di energia geotermica per la produzione elettrica, questa è prevalentemente concentrata a livello europeo, dico in Islanda, Turchia e in Italia. In Toscana, dove è nata l'energia geotermica, dove è stata costruita la prima centrale geotermica al mondo nel 1913. Questo è un vanto che il nostro paese ha nel settore, di cui pochi in realtà sanno.
Infatti.
E invece se parliamo di altre applicazioni come quelle a cui facevo riferimento prima, quindi riscaldamento, raffrescamento, pompe di calore, qui la diffusione copre altri paesi. Quindi riscaldamento, parliamo di Francia, Germania, Paesi Bassi, mentre le pompe di calore sono altamente utilizzate in Svezia, nei paesi scandinavi in generale. Quindi questo ci dà l'idea di come in realtà è molto diffusa, copre quasi tutti i paesi europei nelle diverse applicazioni, nelle diverse tecnologie. Però è vero che appunto ha un potenziale enorme che è inespresso. E i limiti sono legati a conseguenti motivazioni legate al sottosuolo. Non è ovunque facile accedere a questa risorsa, e soprattutto a alte temperature, quindi qua più che altro per l'elettricità. Ci sono investimenti iniziali che sono molto elevati, legati appunto alla perforazione, che è molto costosa. Mm-hmm. E in alcuni paesi ci sono delle barriere normative, una lentezza in generale autorizzativa, che rappresentano un vero scoglio, questo anche purtroppo in Italia.
Però sul vostro sito parlate di questo decennio come della decade geotermica. Ecco, come mai si prevede uno sviluppo così forte? Quali innovazioni lo fanno pensare?
Sì, diciamo che il settore sta vivendo quello che chiamiamo un momentum appunto della geotermia in Europa e anche a livello mondiale in realtà. Non è solo una questione tecnologica, in generale c'è un cambiamento di contesto energetico, mi verrebbe da dire. Da un lato sicuramente ci sono delle nuove tecnologie che stanno ampliando enormemente il potenziale e quindi andando a lavorare sulla questione dei costi iniziali, rendendo le perforazioni più meno costose, e anche rendendo possibile ampliare le zone da considerare. Però ci sono anche degli altri fattori che sono più strutturali, quindi legati in generale alla necessità di decarbonizzare appunto la produzione di elettricità, ma anche il riscaldamento. C'è, lo vediamo adesso in questi giorni, questa crisi energetica che stiamo vivendo, ci porta a livello europeo, a livello nazionale, a essere a cercare di essere più indipendenti a livello energetico. Mm-hmm. E in questo senso appunto l'energia geotermica rappresenta una delle soluzioni, sicuramente, appunto un'energia locale, un'energia stabile e appunto un'energia rinnovabile. È una tecnologia che è già presente e matura e che necessita del supporto per svilupparsi. Quindi questa appunto strategia che la Commissione europea lancerà nei prossimi mesi sicuramente supporterà il suo sviluppo più diffuso. Ecco.
Ecco, sì, infatti poi torneremo sull'argomento quando appunto verrà pubblicata questa strategia. Un'altra cosa interessante è che molte delle tecniche che stanno facendo sviluppare molto il settore geotermico derivano da quelle utilizzate nel settore fossile, ovviamente, trattandosi di perforazioni. E quello che mi chiedevo è: si potrebbe immaginare una riconversione dell'industria dell'oil and gas europea verso il geotermico?
Assolutamente sì, ed è già in atto, qualcosa è già in atto. Diciamo che il settore petrolifero e del gas si presenta come un attore ideale per sviluppare progetti geotermici su larga scala, e questo appunto sta già avvenendo. Questo perché da un punto di vista di competenze, e quindi parliamo di perforazione, analisi del sottosuolo, gestione dei pozzi, c'è una somiglianza molto ampia con lo sviluppo di un progetto geotermico. Molte infrastrutture possono essere riutilizzate, i dati geologici raccolti nei decenni dal settore petrolifero e del gas sono estremamente preziosi per il settore, per la geotermia ovviamente. E in generale appunto c'è una forza lavoro dell'oil and gas che può riconvertirsi appunto allo sviluppo di progetti geotermici. Quindi molte industrie, molte aziende del settore petrolifero già stanno sviluppando i loro progetti geotermici, perché ovviamente per loro è un'evoluzione quasi naturale, no? In questo processo di transizione energetica.
Ecco, un'ultima cosa che ti volevo chiedere: stiamo parlando con Giulia Cittadini, consulente senior politica e innovazione dello European Geothermal Energy Council, quindi stiamo parlando di energia geotermica. È un aspetto che non si conosce molto dell'energia geotermica, è il fatto che appunto le centrali possono produrre litio come sottoprodotto. E ti chiedo perché la produzione di materie prime critiche come il litio proprio tramite le centrali geotermiche, come mai è più sostenibile e meno impattante di quella convenzionale, e che benefici potrebbe avere per noi europei?
Sì, è vero, questo è un dato che non è molto noto. In alcune centrali geotermiche è possibile estrarre il litio e altre risorse, non solo il litio, altre risorse critiche dalle acque, da questi liquidi appunto dall'energia geotermica fondamentalmente. E il litio, come sappiamo, è un materiale fondamentale per la realizzazione di batterie che accompagnano appunto tutta la transizione energetica. Ovviamente dipende dalle condizioni del sottosuolo, quindi non si può estrarre in ogni luogo. Però ci sono già diversi progetti in sviluppo in Europa, in Francia, in Germania, e nel Lazio si sta realizzando un progetto appunto che è volto all'estrazione del litio insieme ad altre risorse. Ovviamente è più sostenibile perché da un lato diciamo stiamo in qualche modo utilizzando un'energia, stiamo producendo un'energia rinnovabile, dall'altro stiamo estraendo un elemento critico di cui l'Europa è fortemente dipendente da altri paesi, ma che appunto ci serve per la transizione energetica. Quindi è una risorsa molto, diciamo, strategica in questo senso, e che ovviamente è uno dei tanti benefici dell'energia geotermica in generale.
Va bene, grazie mille a Giulia Cittadini. Poi torneremo sull'argomento quando appunto verrà pubblicata il piano di azione per l'energia geotermica da parte della Commissione europea, e alla prossima.
Grazie, buona serata.
Grazie per essere stata con noi. E E questa è la sigla della nostra rubrica Una musica può fare, appunto, è la rubrica che ci accompagna in ogni puntata. Mandateci la vostra canzone a clima@radiopopolare.it. In ogni puntata una persona ci dice qual è una canzone che lo ispira, la ispira, per quanto riguarda i temi della nostra appunto trasmissione. Oggi è la volta di Fabio, giusto?
Sì, c'è Fabio che ci consiglia Mother Gaia degli Stratovarius e dice: gli Stratovarius sono una band power metal finlandese che ha spesso inserito nei testi riflessioni su ambiente, umanità e futuro del pianeta, dimostrando una sensibilità ecologista in tutta la loro carriera. E Mother Gaia è un brano che mi ha ispirato, dice Fabio, perché come molti altri degli Stratovarius in realtà unisce una musica epica e a un messaggio ambientale, invitando ad avere rispetto per la terra e a credere nella possibilità di un cambiamento positivo.
E allora andiamo a ascoltarci questa musica epica e Mother Gaia, appunto, gli Stratovarius. E questo è un buon momento per entrare in questa canzone che dura veramente troppo, perché dura, non troppo per se stessa, intrinsecamente troppo per la nostra trasmissione, perché dura sugli 8 minuti e noi dobbiamo dare invece la linea a Lorenzo Tecleme, perché Lorenzo ha chiesto ad Alessandro Pilo, che è un giornalista ambientale che vive a Budapest, che cosa cambia adesso per il clima e l'energia con la sconfitta di Orban in Ungheria.
Alessandro, se ne è parlato molto, ma proviamo lo stesso a rifare il punto. Qual è stato l'esito di queste elezioni ungheresi? Perché sono così importanti?
Beh, secondo me le immagini dei giovani ungheresi che festeggiano fino al mattino per le strade di Budapest racconta come sono andate, quell'euforia che nessuno si aspettava un risultato del genere, e mi ha colpito molto, devo dire la verità, la differenza tra come sono state vissute in Ungheria con questo senso di entusiasmo, euforia, l'ottimismo per ciò che arriverà da qui a qualche mese, e come sono state raccontate in Italia. Invece in Italia vedo che soprattutto in certi ambienti di sinistra ci si è focalizzati molto sul profilo del nuovo primo ministro Peter Magyar, che indubbiamente è una persona che faceva parte di Fidesz fino a qualche anno fa, con un profilo anche conservatore, però non ci si sofferma sul dov'era l'Ungheria prima di queste elezioni. Molti sono approcciati a queste elezioni sapendo che questa poteva essere l'ultimo chiodo sulla bara della democrazia ungherese. Quindi molti sapevano cosa c'era in gioco, e devo essere sincero, non hanno votato per Magyar come male minore, ma anche con un certo entusiasmo anche nella sfera progressista, perché è stato bravo a raccontare una visione di un'Ungheria diversa, senza quel clima tossico politico che si è respirato in questi anni, senza la continua ricerca di minacce interne ed esterne, nemici pubblici, e soprattutto Magyar è riuscito a espugnare quelle roccaforti di Fidesz che nessun politico dell'opposizione ha mai pensato di raggiungere. Magyar nell'ultimo anno ha viaggiato dappertutto nell'Ungheria, in posti impensabili, parlando con gli elettori di Fidesz, quindi questo è un risultato straordinario. Molti hanno, appunto, focalizzandosi sul suo profilo politico di destra, hanno detto ma non è che cambierà tanto, e invece la cosa entusiasmante è che si iniziano a vedere anche già dei risultati anche curiosi. Per esempio la radio pubblica ha iniziato a trasmettere artisti che fino all'altro giorno erano banditi perché considerati anti-Orban. Si è un po' la sensazione che si siano rotti gli argini. Magyar oggi ha dato la prima intervista alla TV pubblica, e lui, l'oppositore di Orban, è il principale politico in queste elezioni, dopo di lui non è mai stato invitato nella TV pubblica, quindi si sente che qualcosa sta cambiando, e anche nelle intenzioni di Magyar si vedono molti elementi positivi. Per esempio ha già proposto di bloccare i telegiornali pubblici, della TV pubblica, fino a quando non si creerà una televisione di Stato indipendente. Ha già promesso di espropriare i beni degli oligarchi ungheresi. Tra l'altro Magyar è una figura con anche un po' eclettica a livello di politiche economiche, visto che ci sono molti elementi di sinistra, patrimoniale, aumento della spesa pubblica per istruzione, trasporti, educazione. Quindi c'è molto ottimismo. È una cosa che, secondo me, è interessante. Magyar ha già detto che bloccherà tutti i finanziamenti a quelle istituzioni che in questi anni sono state finanziate da Fidesz, che hanno sviluppato la rete dell'estrema destra internazionale. Tra l'altro anche ha detto che chiederà il rimborso di tutti i soldi spesi finora, quindi secondo me è stata anche una bella botta per l'internazionale dell'estrema destra, e sicuramente l'Ungheria non sarà più il polo centrale di questa connessione tra vari partiti d'estrema destra europea e la sponda atlantica MAGA.
Tu mi hai detto prima dell'intervista vivi da 10 anni in Ungheria. Com'era vivere nell'Ungheria di Orban?
Vivere all'Ungheria di Orban significava che parlare di politica era una cosa che pochi ungheresi facevano, soprattutto chi lavorava in un posto pubblico. Questa è una cosa davvero interessante, che quando Tisza, il partito di Peter Magyar, ha candidato una figura molto amata in Ungheria, il direttore di uno zoo di una città ungherese, Fidesz ha immediatamente chiesto le sue dimissioni, perché dal loro punto di vista era impensabile che una figura con uno stipendio pubblico fosse così a favore dell'opposizione. Vivere in Ungheria significava anche sapere che le testate indipendenti erano costantemente a rischio. Un anno fa Orban stava per far chiudere le ultime testate indipendenti con una legge ispirata da quella Russia sugli agenti stranieri, e in più c'era proprio il clima psicologico di un senso di costante minaccia, dei vari cartelloni pubblicitari che parlavano appunto di minaccia ogni volta diversa, che sia Soros, che sia i migranti, che sia questa volta Zelensky. La politica di Orban è sempre stata quella di cercare di coalizzare gli ungheresi per via di una minaccia esterna, molto spesso inesistente. E Magyar è stato bravo a raccontare un modo di fare politica diverso, meno polarizzante. Secondo me questa è stata anche una sua arma vincente.
Orban, lo stavi accennando, era parte di quell'internazionale di ultradestra, diciamo, come minimo scettica sulla questione climatica. Questo però non ha impedito all'Ungheria, sotto il suo governo, ad esempio, di investire moltissimo sul fotovoltaico. Ecco, com'erano le politiche climatiche e ambientali di Orban? Come si parlava di clima e ambiente in Ungheria durante i suoi governi?
Beh, Orban una volta ha pronunciato una frase che secondo me, a mio avviso, è fondamentale per capire il suo modo di fare politica. Ha detto: non badate a cosa dico, badate a cosa faccio. E infatti lui a parole ha sempre sostenuto quelle narrazioni tipiche dei partiti di estrema destra, anti-Green New Deal, contro la follia green. E poi nei fatti però l'Ungheria in questi anni ha visto una crescita sostenuta del solare, credo che nel 2024 si sia raggiunto il 25%. Quindi chiaramente questi sono stati aspetti poco pubblicizzati, perché non in linea con la narrazione antiambientalista di Orban, però nei fatti ci sono stati degli sviluppi interessanti. Allo stesso tempo, chiaramente, Orban ha fatto affidamento, anche a titolo di consenso elettorale, sul gas a poco prezzo che arriva dalla Russia, e quindi non ha mai avuto una motivazione così forte per differenziare le fonti energetiche. Un aspetto secondo me importante dalla politica di Orban energetica, più legata, diciamo, alla parte industriale, che in questi anni l'Ungheria si è trasformata nel hub europeo degli impianti per batterie per veicoli elettrici. È stata proprio una politica economica per molti anni vincente, perché comunque ha creato posti di lavoro, consenso. Però nell'ultimo anno ci sono stati vari scandali legati a violazioni ambientali molto molto gravi, con inquinamento delle falde acquifere, inquinamento atmosferico con agenti cancerogeni, e ciò ha creato un'opinione molto molto negativa verso questo tipo di sviluppo industriale tra gli ungheresi. Chiaramente in altri paesi con normative ambientali diverse più stringenti verrebbe vista come un'opportunità di sviluppo, mentre invece al momento in Ungheria è considerata più come un peso. E infatti il nuovo primo ministro ungherese Magyar dovrà anche cercare di riuscire a portare avanti questo tipo di politica industriale e riuscire a convincere gli ungheresi che si può fare mantenendo un impatto positivo per l'ambiente.
E andiamo appunto al suo rivale Magyar. Che tipo è e cosa possiamo aspettarci dal punto di vista delle politiche climatiche e ambientali da lui?
Beh, chiaramente la parte ambientale non è stata fondamentale in questa campagna elettorale, si è più focalizzata su altri temi. Sappiamo che Magyar comunque ha promesso una differenziazione delle fonti energetiche, poi questo bisogna un po' capire cosa si intende, se maggiori rinnovabili o semplicemente acquistare il gas da altri paesi e non dalla Russia. Ha comunque promesso un raddoppio delle fonti rinnovabili da qui al 2040, ha anche promesso appunto normative ambientali più stringenti legate alle fabbriche di batterie, il che potrebbe creare un clima più positivo verso questo tipo di sviluppo industriale. Diciamo che dietro Magyar c'è anche un affetto importante della società civile, legata anche a tematiche ambientali, quindi sicuramente quello che ci si aspetta e si spera è che dietro Magyar, le sue nuove politiche, ci sia una meno pregiudiziale antiambientalista e un'apertura a una transizione energetica meno ideologica.
Alessandro, ci è rimasto un minuto e lo uso per tornare a una cosa che hai detto prima. Dicevi che la sconfitta di Orban è anche un colpo all'internazionale nera, almeno quella europea, perché vengono a mancare un po' di soldini. Ecco, puoi spiegarci un po' meglio?
Per esempio l'Ungheria in questi anni ha ospitato e finanziato il SIPAC, che è una conferenza di politici e intellettuali di estrema destra, a cui hanno partecipato in questi anni politici d'estrema destra a livello mondiale come Javier Milei, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, quindi è stato un pochino il raduno dell'estrema destra europea e internazionale. Orban ha finanziato tra l'altro think tank, organizzazioni culturali, una anche il Mattias Corvinus Collegium, che praticamente offre borse di studio a intellettuali di estrema destra, di destra, o anche persone che ideologicamente non sono affini a Fidesz, ma che hanno idee su certi temi affini a Fidesz. E questo secondo me è stato anche un elemento di novità di Fidesz, riuscire a creare coalizioni anche con persone non al 100% ideologicamente affini, ma che la vedono ugualmente su certi temi. E in pratica Fidesz ha finanziato in modo abbondante, con fondi pubblici, una rete internazionale, e sicuramente la fine di questa uso dei fondi pubblici ungheresi è decisamente una botta per questi internazionali di destra. Poi bisognerà vedere se questo ruolo verrà preso da qualche altro paese, però perlomeno al momento festeggiamo che non sia l'Ungheria.
L'intervista di Lorenzo Tecleme ad Alessandro Pilo, che è giornalista ambientale che appunto vive a Budapest. E allora andiamo a questo fine settimana, perché in questo fine settimana si terrà l'iniziativa Green Energy Day, una giornata della transizione energetica che prevede in tutta Italia l'apertura al pubblico di impianti rinnovabili con visita. Noi abbiamo allora in collegamento con noi il nostro ospite Federico Bufalini, che è presidente della prima comunità energetica eolica d'Italia a Gubbio, che il 19 aprile ha organizzato una passeggiata alla pala eolica con dibattito itinerante. Federico, benvenuto.
Buonasera, grazie per l'invito, buonasera anche a chi ci ascolta.
Ciao Federico, allora premetto già che sul sito di Enostra trovate tutte le informazioni riguardo a questo evento, perché la pala eolica di cui stiamo parlando è quella che è stata realizzata dalle socie e dai soci di Enostra del Castiglione, che poi, come molti ascoltatori e ascoltatrici ormai sanno, alimenta appunto la prima comunità energetica eolica d'Italia, a Gubbio. E quindi Federico, raccontaci un po' che cosa avete in programma per domenica.
Allora sì, sarà sicuramente una splendida occasione per passare una mattinata, anche diciamo una giornata, per le campagne umbre. Quindi faremo questa camminata da una chiesetta qui sulle colline, che per circa un'oretta di cammino poi ci porterà insomma alla pala eolica di Castiglione di Enostra, come giustamente dicevi tu. Parteciperemo quindi a questa iniziativa degli impianti aperti proprio per spiegare il valore di questo impianto e di cosa è stato costruito attorno, quindi la comunità energetica. Saranno presenti quindi sia i soci della comunità energetica, ma c'è un altro aspetto in più, perché oltre al Green Energy Day ci sarà anche un altro festival che combacia con la stessa data, e abbiamo pensato quindi di far combaciare appunto con il Green Energy Day. E si tratta dello Speak Up Festival, che è un festival itinerante umbro organizzato da dei giovani umbri che è attualmente in corso, e hanno previsto quindi di fare la tappa finale del loro festival proprio sotto la nostra pala eolica, proprio per capire anche loro come funziona il progetto di impianto collettivo, la comunità energetica che c'è intorno. Quindi diciamo sarà sicuramente un'occasione bella per trovarsi lì con tanti giovani, tante persone insomma che possono spiegare tutti i contenuti.
Non è che ti sentiamo tanto bene, Federico, abbiamo capito tutto quello che ci hai detto per adesso, però se c'è modo di fare un passo in una direzione piuttosto che in un'altra per migliorare la linea, fallo.
Ci provo, guarda, chiedo scusa, ma sai, qui siamo in mezzo ai monti, può essere che c'è un po'
e infatti chissà che meraviglia questa passeggiata. Io che conosco le colline umbre di Eugubine, più che umbre, sono veramente meravigliose, quindi appunto sono quelle in cui si trova questa comunità energetica chiamata Cerqua. E Federico, magari ci sono anche degli aggiornamenti da dare riguardo alla comunità energetica eolica Cerqua. Quanti membri ci sono attualmente?
Sì, attualmente siamo arrivati a 110 membri, tra cui sì, diciamo l'80-90% sono delle persone fisiche, quindi sono delle utenze residenziali, domestiche, ecco. Però abbiamo anche delle imprese che, di varia natura, dai ristoranti ai negozi di alimentari, imprese, fabbriche, aziende agricole, abbiamo un po' di tutto, anche una chiesa addirittura, quindi insomma c'è spazio per tutte le varie tipologie ammesse. E proprio in questi giorni avremo anche l'assemblea dell'associazione per fare il punto e decidere anche delle cose importanti. E siamo sempre in attesa di conferme da parte del GSE riguardo gli incentivi maturati, però ecco, la comunità tiene, è curiosa e stiamo crescendo.
Ecco, e come vive il territorio la convivenza con questa turbina eolica che c'è a Gubbio? Tra l'altro sappiamo che ce n'è anche un'altra di nostra, sempre realizzata dalle socie e dai soci. E te lo chiedo perché, vabbè, siamo in un momento di crisi energetica in cui sicuramente ci si sta rendendo conto di quanto è importante la produzione di energia rinnovabile ora, però contemporaneamente siamo anche in un momento storico di forte opposizione di alcuni territori, soprattutto in Italia, alle turbine eoliche. Quindi come la vive il territorio?
Allora, è una domanda molto azzeccata, perché proprio in questi ultimi mesi anche il nostro territorio è stato preso di mira da parte di quelle realtà che sono completamente diverse dai nostra e quindi vogliono realizzare degli impianti proprio su scala industriale e diciamo con dei progetti anche presentati non proprio limpidissimi, quindi diciamo c'è un po' di subbuglio su questo fronte. Però anche partecipando al dibattito pubblico emerge sempre la turbina di Enostra, di Castiglione, ma anche quella del Cerrone, come due esempi positivi, perché sono iniziative venute dal basso e comunque hanno delle ripercussioni, almeno quella di Castiglione ha una ripercussione importante sul territorio per via della ridistribuzione dell'incentivo della comunità energetica, che appunto è legato alla territorialità, quindi alle persone che consumano energia mentre quella la produce. Perciò diciamo noi, avendo fatto le cose in una certa maniera virtuosa, ci facciamo voler bene, ecco, anche dalla comunità, anzi è un modello che si cerca di replicare.
Ecco, speriamo che crescerà ancora molto la Cerqua, e grazie mille a Federico Bufalini, che è appunto presidente di questa comunità energetica alimentata dalla turbina eolica, in cui appunto ci sarà questo ritrovo il 19 aprile, domenica, quindi se siete nei paraggi in Umbria, Gubbio, fate un salto. E grazie Federico, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima, buona serata.
Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas, all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. I got so goddamn hungry I could hide behind a straw. Poor boy, been all around. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. A rifle on my shoulder and a dagger in my hand.
all around this world. So hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, and I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, been all around this world. Put the rope around my neck, they hung me up so high. Put the rope around my neck and hung me up so high. The last words I heard her say, won't be long now before you die. Poor boy, I've been all around this world. So hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, and I'll be dead and gone. But I wouldn't mind the hanging, the laying in the grave so long, poor boy, been all around this world.
E allora Umberto ci scrive: che meraviglia il pezzo appena passato, Hang Me Oh Hang Me, è vero, bellissimo. Invece Max ci dà dei consigli di ascolto per la rubrica Una musica può fare. Max, ma mandaceli a clima@radiopopolare.it con anche una piccola spiegazione, scegline uno, bisogna sceglierne uno, quello che ti piace di più, e poi noi lo passiamo qui al giusto clima, sempre volentieri. Abbiamo degli eventi, cara Marianna, comincio io, cominci tu?
Allora, domani alle 18, nell'ambito della Padova Climate Action Week, si terrà un gioco di narrazione sulle comunità energetiche a Padova, evento organizzato da Enostra insieme a Banca Etica. Se volete unirvi e giocare, scrivete subito a comunicazione@enostra.it, perché ormai abbiamo una bellissima squadra, quindi però c'è ancora posto se volete.
Io invece vi dico che martedì 21 aprile alle 18 si può seguire il webinar Che futuro per le CER? Bilancio, scenari possibili e l'ecosistema CER di Enostra, con Annalisa Rizzo, Chiara Brogi e Luca Varotto. Lì è l'incontro del nuovo format, è mezz'ora e durerà ovviamente 30 minuti.
Sempre martedì 21 aprile alle 21 a Milano, in via Conte Rosso 5 presso l'ACLI di Lambrate, ci sarà una presentazione del libro di Gianluca Ruggeri, L'energia del mondo. Quando è che, cioè, smetterà di fare le presentazioni?
Ah, è un never ending tour, quello.
Moderata dalla giornalista Caterina Orsenigo.
La linea va al nostro Marco Schiaffino con Doppio Click. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli. Ciao.